L'economy non sfugge a queste regole di base delle teorie economiche, quindi si basa su un determinato contesto storico e il risultato o comprende diversi fattori di elaborazione culturale e ovviamente risente, rispecchia, è in qualche modo connessa con il bagaglio di chi la espone, la teoria della green economy. Dico queste premesse per evitare l'errore un po' semplicistico di considerare la green economy come una specie di tabula rasa di meteorite che precipita da Marte, nasce oppure qualcosa che nasce dal nulla e non ha radici, non ha un suo specifico insediamento storico, come talvolta tende a essere in modo un po', a mio parere, sbrigativo presentata. E le mie, comincio prima, siccome ne parlo io, le mie premesse culturali, forse avrei dovuto dedicare più spazio a queste premesse, io per ragioni di sintesi e di tempo, invece anche nel libro quello recente, non vi ho dedicato granché. Mi limito a descrivere come pensiero ecologista di ispirazione del pensiero critico e me la cavo un po' sbrigativamente. In realtà basta che voi confrontiate ciò che si legge sulla green economy, vi rendete conto invece di come il bagaglio teorico-culturale di chi espone la stessa narrazione in teoria, che ha lo stesso oggetto della green economy, assume questa narrazione accentuazione e a volte anche contenuti molto diversi. Nella mia visione si sommano diverse componenti che io non ho, io stesso non ho esplicitato in questo lavoro, però dovendolo esporre penso di avere poi il dovere di dichiararle, anche per far capire meglio il contesto. A mio parere si sommano almeno tre filoni. Uno è un filone marxista che dà molto peso alla struttura economica nell'orientare i processi sociali e storici. Due, il legame fra questa struttura economica e la dimensione sociale. Tre, è l'inquadramento di questa dinamica con una vision, non necessariamente la visione un po' storicista o hegeliana di Marx, cioè di una continua evoluzione tramite contraddizioni, però l'idea che bisogna dare un senso alla narrazione, che bisogna cercare un senso complessivo della vita e dello sviluppo, del futuro dell'umanità. Questa è l'importanza della visione. Secondo filone è quello, io lo chiamo pensiero critico più propriamente, è una teoria critica, sapete la mia modesta formazione sociologica, però un po' c'è, della scuola di Francoforte, e trovate traccia di questo tipo di formazione nel metodo delle scienze sociali, cioè nell'attenzione al numero, al dato, alla quantità, non tutto è quantificabile, però questo fa parte al metodo della verifica, all'applicazione critica e non, diciamo, finalistica dei processi storici ed economici. Penso che in parte ci sia questa influenza, anzi sicuramente c'è. Il terzo filone è quello più propriamente ecologista, quello più noto, che dà peso ai processi naturali, ai limiti ecologici e, se volete, alla coscienza dei limiti dello sviluppo e quindi in questa epoca della questione ecologica come questione centrale. L'ho un po' semplificata, ma insomma. Cioè, ovviamente se voi usate un mix diverso, e ce ne sono diversi, per esempio sentivo un economista ambientale di ispirazione liberale, dava una lettura dei processi che partiva dalle stesse cose, ma molto differente di quella che do io della transizione alla green economy. Del tutto legittimamente, ovviamente. Ci sono alcuni che, non avendo formazione e indirizzo ecologista, vedono l'aspetto economico, soprattutto in chiave di efficienza delle risorse, quindi sono molto circular economy, come green economy, però perché hanno un approccio, io lo chiamo economicista, loro lo dicono più economico, ma comunque differente. Dovete tenere presente, quindi, anche parlando di green economy, che non c'è una sola teoria della green economy, ma ci sono diversi approcci, diversi mix culturali che compongono le narrazioni articolate che sono presenti nel dibattito sulla green economy. Io ho cercato di esplicitare le mie premesse, in modo che sia chiaro come io ve la presento. Il secondo grande tema è il contesto storico. Il contesto storico che vede per la prima volta nella storia dell'umanità che lo sviluppo incontra non la possibilità di, ma limiti fisici determinati dalle risorse naturali disponibili, dagli equilibri, equilibri è una brutta parola, dalla resilienza della biosfera, che si manifestano questi limiti nella prima volta definizione dell'esistenza di uno spazio ecologico circoscritto. Dice, ma c'è sempre stato, il pianeta era unico, no? Ma finché i limiti non li tocchi, possono essere illimitati, è come se non esistessero. Per essere più, forse più chiaro, l'economia classica, inglese tipicamente, e la teoria che la sostiene, si sviluppa con Smith e Ricardo alla fine del Settecento e i primi dell'Ottocento. Voi immaginate com'era il mondo rispetto allo sviluppo economico, segnatamente industriale, alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento. E come era impossibile, non esistevano limiti ecologici allo sviluppo di quel tipo di modello. Riguardava qualche milione di persone in uno spazio limitatissimo del pianeta e aveva a disposizione l'intero mondo per espandersi. Quindi, doveva essere, non so, per concepire i limiti che non c'erano fisicamente. Non che non ci fossero impatti ambientali, è famoso che il Parlamento inglese, che già esisteva, per riunirsi doveva mettere i panni bagnati sulle finestre perché usavano tanto di quel carbone che c'era lo smog, per cui non si poteva riunire il Parlamento, tanto era l'inquinamento, però era un inquinamento locale, era nelle zone dove c'erano queste fabbriche che venivano alimentate sostanzialmente a carbone e riscaldamento, e non aveva nulla a che vedere l'insostenibilità di quel modello con il ragionamento storico riportato ad oggi con 7 milioni e mezzo di abitanti che abitano il pianeta con miliardi, cosa ho detto? Miliardi di abitanti con 94 miliardi di tonnellate di materiali consumati, quindi fate conto di, con gli impatti sul clima che conosciamo, la concentrazione di gas serra più alta demisurata degli ultimi 800.000 anni, però non ci interessano, diciamo, quelli della storia umana degli ultimi 10-12.000 anni, perché in quel contesto climatico si è sviluppata l'umanità, in un intervallo di concentrazione di CO2 in atmosfera che è intorno ai 270-280 parti per milione, e quello ha consentito l'agricoltura, le varie civiltà, quel rapidissimo sviluppo della civiltà umana come noi la conosciamo oggi. Questo contesto è radicalmente cambiato, non esiste più quel tipo di contesto. Quindi il contesto storico costituisce una premessa fondamentale, il cambiamento sostanziale, direi radicale, del contesto storico costituisce una premessa fondamentale della necessità del cambio del paradigma dell'economia. Purché si pensi, almeno questo lo penso io, che possa continuare lo sviluppo umano, mettiamolo così, lo sviluppo del progresso, della civiltà, delle condizioni di vita in tutti i vari aspetti dell'umanità. Ovviamente potrebbe essere possibile, io non penso che la storia abbia un solo sbocco predefinito, io penso che sarebbe anche possibile il mantenimento di quel modello di economia, ma che torna ad essere più ristretto, più limitato, più circoscritto a una quota sempre minore della popolazione mondiale, perché non è affatto escluso che ciò possa accadere. Diciamo, nell'auspicabile prospettiva che invece continui lo sviluppo umano, è evidente che quel modello di economia classica inglese, con tutte quelle premesse teoriche, quei meccanismi di funzionamento pratico, non ci può essere o non ci potrebbe essere, deve cambiare sostanzialmente. In altri termini, è aperta la discussione storica, secondo me, sull'economia di uno sviluppo sostenibile. Quale può essere l'economia nella nostra epoca che consenta allo sviluppo umano di essere sostenibile? Sostenibile vuol dire duraturo nel tempo. Il concetto di sostenibilità, sapete, è un concetto che include la durata nel tempo. Questo è l'interrogativo. Poi puoi chiamare green economy questa economia che consenta nella nostra epoca uno sviluppo umano duraturo, o la puoi chiamare in altro modo, ma il tema è qual è, almeno così la penso io, l'economia che consenta questo tipo di sviluppo. Il perché questa non sia sostenibile, io suppongo, non è che la faccio troppo lunga, è che devo riempire un'ora e mezza, ma sarebbe un po' esagerato. Dopo, vedi. No. Sì, grazie. Dopo è scontato, insomma, i motivi dell'insostenibilità, se no diventa troppo noioso, ancora più noioso. È necessaria questa economia, ma qui si scontra il tema della decrescita. Diciamo, ho già detto che potrebbe esserci una soluzione del tirare i remi in barca, del difendiamo i più forti, del salviamo il salvabile, che è una tendenza un po' illusoria. La rinascita dei nazionalismi in chiave protettiva riflette un po' questa idea di scorciatoio: non è più possibile estendere a tutti, almeno difendiamoci noi. Però sono in parecchi, insomma, che la possono pensare così, ed è anziché cambiare il tipo di sviluppo e pensare a uno sviluppo umano, pensiamo ad arroccare i livelli raggiunti di quelli che sono in grado di difenderseli. È un modello che può reggere abbastanza, no, comunque può reggere, non è impossibile questo percorso. Trump è uno di quelli che lo teorizza, però non è mica il solo. I cinesi parlano molto di globalizzazione, però i loro obiettivi sono di piano nazionale pluriennale di crescita. Poi vedono questa crescita meglio in un sviluppo armonico mondiale, però non è che le preoccupazioni siano molto bilanciate. E non parliamo di Putin, cioè la tendenza ai nazionalismi o l'emergere più forte in questa epoca, dopo quelli che hanno preceduto sia la prima che la seconda guerra mondiale. Non a caso anche lì i nazionalismi emergevano dopo la grande crisi della fine degli anni 20, quando c'è una difficoltà espansiva, una società tende a chiudersi e difendo quello che ho. Oppure cerco di espandere le mie colonie e cerco di arraffare quella quota possibile di risorse e di benessere in modo da garantirmi il mio spazio al sole, no? Queste logiche, no? Che sono proprio una grande novità. Tendo a sottolineare che questa potrebbe essere un trend molto forte che si sta già manifestando, non è affatto detto che non sia prevalente. Poi uno può dire è illusorio, i problemi generali si aggravano e poi si ripercuotono su tutti, però bisogna vedere anche i tempi, quanto ci mette. Quanto può resistere questa parte, è una tendenza che è presente. Io non penso, anzi penso fortemente dannosa in una prospettiva, ecologista e sociale, il discorso semplicistico della decrescita, ma non perché lo sviluppo sostenibile sia più semplice. Anzi, è senz'altro una prospettiva più complicata, ma perché sostanzialmente non funziona. È come dire, c'è il treno in corsa, io salto dal treno, però intanto il treno è in corsa. Tu salterai dal treno, ma so che ci riesci. Qui bisogna cambiare la velocità e cambiare la direzione del treno, non basta saltare giù dal treno. E nemmeno puoi pensare di fermare il treno, perché tu la decrescita la puoi fermare in uno, più, due, tre, quattro paesi, ma qui il tema è globale, di riorientare complessivamente l'economia che è alla base dello sviluppo. E allora riesci a riorientare questa economia, non è che se la fermi da una parte come il dito in qualche buco, l'insostenibilità viene fermata, poi inevitabilmente viene travolta. Moren, che è uno di quei riferimenti, almeno che io ho, perché più o meno ha la stessa configurazione, origine di sinistra, anche lui fa i conti con la sinistra francofrancese e anche lui ha un'esperienza ecologista molto avanzata e impegnata. Anche lui, questa è una mancanza di modestia, insomma. E ha
Anche lui, va bene.
un'esperienza avanzata.
No, ragazzo che si impegna.
Anche lui.
Il nome è
Edgar
Morin.
No, loro, a loro.
Ho messo i testi di Morin e trovate sulle
Ah,
diapositive.
io no invece. Vabbè, io vi faccio meno fatica. Cosa dice Moren? Dice attenzione che è molto importante imparare dalla natura, non confondendo i sostenitori della decrescita trasferiscono un po' troppo facilmente la termodinamica alle dinamiche sociali. La termodinamica diciamo, presuppone passaggi definiti con scambi di materia e di energia. E quelli sono inevitabilmente, salvo diciamo l'origine solare dell'energia che introduce una variabile non così costante, però anche quella può essere circoscritta, la superficie che può ricevere, la quantità di luce, quindi di radiazione solare. Ma nei sistemi naturali, come ben spiega Morin, non si scambia solo materia ed energia, ma anche informazione. E a maggior ragione l'umanità, nella sua evoluzione, non ha solo utilizzato, ovviamente in maniera rilevante e insostenibile, materia ed energia, ma ha accumulato conoscenza. In tutte le varie forme, e quindi pensare di comprimere, usa il termine avventura umana, Morin, a me piace molto, in una idea di crescita zero o di equilibrio statico è riduttivo per le potenzialità dell'umanità. Al di là poi che sia, diciamo, la prima critica era più praticona, questa io penso che sia più ecologista. E quindi il tema è riportare la sfida a livello, diciamo, della qualità dello sviluppo umano, del quale sviluppo umano l'economia è una componente, indubbiamente una delle componenti, per me che sono di formazione marxista, quella fondamentale, tanto per non girarci troppo intorno, non l'unica, però quella dalla quale non si può prescindere. So che qui ci sono altre visioni, a voglia, molte altre. Quindi per la decrescita, a mio parere, non è una soluzione, e condivido la valutazione di Morin come visione riduzionista che rischia di ridurre i potenziali della visione ecologista, che invece è una visione dinamica, aperta e complessa, nella quale visione giocano diversi fattori, compresi quelli della conoscenza, della scienza, della dinamica sociale, e via via, è sempre più arricchito il suo metodo, Morin, sul quale ha scritto dei volumi, io non li ho letti tutti, sono quattro. Però, insomma, capire la portata di questo approccio complesso alla green economy, in buona sostanza. Questo volevo arrivare a dire con questa lunga premessa. E c'è il tema, chiarite queste premesse, del rapporto della green economy con l'economia di mercato. Questo poi si collegherà anche al tema che mi è stato chiesto di focalizzare, quello delle imprese. Come penso sappiate, l'equivalenza fra economia classica inglese ed economia di mercato è oggetto di dibattito, nel senso che in genere, soprattutto per la critica, diciamo, marxista, è stato fatto un cortocircuito fra economia classica ed economia di mercato. Anzi, la versione liberista dell'economia di mercato ha teso a dire: la caratteristica fondamentale dell'economia è proprio il libero mercato, è non uno strumento ma l'elemento caratteristico. Lì c'è l'elemento qualificante, non so come di chiamarlo, mi sembra anche poco, non ricordo il termine usato esattamente dai liberisti, quelli che sono stati chiamati liberisti. C'è in effetti un dibattito anche degli economisti classici, considero gli economisti per esempio di scuola keynesiana classici, non diciamo di teoria critica dell'economia, tantomeno ecologisti, che hanno detto sì, il mercato non è un fine ma è uno degli strumenti, e la finalità dell'economia sono l'uso efficiente delle risorse e la tendenza è l'obiettivo dell'occupazione, addirittura mettono della piena occupazione, mentre i liberisti classici dicono no, il livello di occupazione è una variabile dipendente dai livelli dei salari, anzi fanno una curva, quando cresce troppo il salario il mercato penalizza l'occupazione e via dicendo. Io penso che diciamo la riflessione keynesiana, non a caso che diventa scuola, prima era del tutto ininfluente, prima della grande crisi degli anni 20.
Anche prima della guerra, veramente, perché
la crisi degli anni 20 ha uno sbocco nella guerra, poi nella seconda guerra mondiale. Diciamo era sostanzialmente ininfluente, cioè esistevano alcuni piccoli gruppi che dicevano queste cose, che mettevano in discussione la curva dei salari, ma erano minoranze, strette minoranze. Il keynesismo si afferma perché la grande crisi dimostra che col cavolo che il mercato alloca in maniera efficiente le risorse e che bisogna in qualche modo governarlo con politiche pubbliche, che era la cosa che i liberisti diciamo più meno tolleravano, cioè l'intervento della regolazione pubblica nell'economia, salvo insomma il divieto di rubare, salvo diciamo regole di convivenza, ma erano più di derivazione diciamo del ruolo dello Stato come pacificatore, come quella autorità che garantiva la sicurezza delle società, come regolatore dei conflitti sociali, quindi indirettamente aveva qualche funzione economica, ma non come regolatore dell'economia. E quindi questa discussione sul mercato arriva anche poi nel dibattito sull'economia dello sviluppo sostenibile, a mio parere, che taluni infatti hanno, a mio parere abbastanza giustamente, visto, ma questa è una ritorno al keynesismo, una proposta neo-keynesiana, quella della green economy, o del green new deal, come poi qualcuno ha collegato le cose. In parte è vero, perché almeno penso, la green economy richiede, a fronte di due fenomeni rilevanti, che l'economia di mercato non riesce a tutelare i beni comuni, e questo è un dato abbastanza acquisito. Finché questi beni comuni sono abbondanti, non sono di nessuno, e ciò non porta un effetto rilevante. Diventa rilevante quando il clima, che è un bene comune, diventa scarso per la crisi climatica, o la biodiversità, o le risorse naturali, allora contano, nel senso che materialmente incidono sui processi. E l'altro è un po' connesso, che l'economia di mercato non riesce a internalizzare i costi reali, ha difficoltà di internalizzare i costi reali. E anche questo, diciamo, questo è più presente nel dibattito, anche nel keynesismo, diciamo. Oggi però è più evidente, anche perché è in relazione al punto precedente, cioè alle ricadute della crisi ecologica e dei danni ai beni comuni. Ci sono costi rilevanti che il meccanismo dei prezzi non internalizza. Tipico è quello del costo della CO2 o il costo reale del consumo di biodiversità o di risorse naturali difficilmente rinnovabili o rinnovabili con tempi lunghissimi. E queste due premesse, se volete, danno un'accentuazione alla green economy come economia di mercato regolato. Ovviamente, attenzione che quando si dice il mercato regolato, i teorici del mercato dicono che allora non c'è.
Cioè è libero.
E quindi, anzi, è un contrasto di termini, eccetera, eccetera. Comunque, Io penso invece che sia così, che sia un mercato regolato, che sia uno strumento che però richiede forti politiche pubbliche ed efficaci regolazioni. Se volete, questo è uno degli ostacoli alla diffusione della green economy, anche come concezione della green economy. E la maggiore invece facilità a parlare di circular, perché l'economia circolare, soprattutto se intesa in modo un po' sempliciotto come uso efficiente delle risorse, non richiede un'eccessiva regolazione. Se poi vai a vederla bene nelle sue concrete articolazioni nella produzione e nel consumo, non è vero, ma comunque così viene percepita. Diciamo i tre che io ho definito, però ci si può arrivare anche in altro modo, fondamenti della green economy. E il primo è la condizione della biosfera e della sostenibilità, cioè volete chiamarla resilienza della biosfera, e questo fa parte anche la resilienza del clima, quindi la crisi climatica, come precondizione dell'economia nell'era della crisi dello sviluppo, o della crisi dello sviluppo globale, o della globalizzazione dell'economia. Perché adesso io non l'ho fatta lunga neanche lì, ma la novità è che noi viviamo un'epoca in cui questo modello è globalizzato, non è che ha altri continenti da colonizzare, altre aree, è esteso all'intero pianeta, quindi è questo modello globalizzato, che moltiplica anche gli impatti perché ha occupato ogni spazio possibile. La premessa è quella lì, un'economia che assume la scarsità delle risorse naturali e della capacità di carico del pianeta. Quindi è un'economia che opera per la prima volta nella storia dell'umanità in uno spazio ecologico limitato e circoscritto. Proprio per questo deve cambiare il rapporto con le risorse. Se lo spazio è illimitato, io posso avere un rapporto lineare, cioè posso pensare di prelevare da una miniera inesauribile tutto quello che mi serve, produrre, consumare, trasformare e poi buttare tutto quello che mi avanza in un'altra immensa discarica che è lo spazio illimitato di un pianeta a disposizione. Questo modello lineare, se tu circoscrivi lo spazio ecologico disponibile, non può funzionare. Le risorse da prelevare sono limitate, la trasformazione, il consumo devono essere tali da limitare questo prelievo e alla fine del ciclo lo devo rimettere in gioco, perché adesso l'esempio dell'astronave è che un po' vetero ecologista è un po' forzata. Però vi dà un po' più l'idea, è più astronave che frontiera del Far West, il mondo in cui questa economia si trova a vivere, a dover sopravvivere. Terzo, anche il terzo fattore, è la nozione del benessere. Voi in una economia del Far West potete consumare quello che vi pare, tanto ce n'è, basta riuscire a prenderlo. Ce n'è per tutti. Se lo spazio ecologico diventa limitato, la qualità del benessere non può più essere affidata. No, non mi devi suggerire, io sono
preparato.
Ti è venuto spontaneo.
Non era un suggerimento, ci mancherebbe altro, ma che scherziamo.
Suggerire scherzavo che... io, eh. No,
cioè, suggerire due occhi, insomma.
Sai come si dice, il taculo è peggio del buco.
Questa poi me la spieghi dopo.
Che la pezza è peggiore del buco.
Non scegliamo la sigla.
Non visti.
che non ci può insomma più essere un benessere affidato al consumismo e anche a tassi elevati di disuguaglianza, perché se tu vai molto avanti, tanto ce n'è per tutto, ti prenderai anche tanto, ma ne rimane comunque anche per me, in questa visione appunto della frontiera che si può spostare sempre in avanti. Quindi una società molto competitiva basata sul modello del consumismo e anche su un forte divario sociale che non è di per sé insostenibile, può essere eticamente iniquo ma non insostenibile. In uno spazio ecologico limitato, e qui bisogna anche stare attenti a quelli che pensano che l'economia circolare risolva tutto, non può risolvere tutto, perché se io riciclo i telefonini ma ne consumo 200 a persona, ha voglia di riciclare i telefonini, vai comunque a urtare contro si chiama effetto rimbalzo. Attenzione che l'uso più efficiente delle risorse ne riduce il costo e tende anche ad aumentarne il consumo, se tu non introduci come parametro economico anche quello della qualità del consumo, quindi della sua sobrietà e della equa o più equa ripartizione. L'equità nello spazio ecologico limitato non è solo una condizione di benessere, quello vale sempre, e cioè se uno sta bene lui ma si vede intorno una manica di disgraziati, vabbè, o è uno che era il maestro di Salvini, oppure se è uno normale non è che può star bene, cioè, tutti questi poveracci, fai male pure te, no? Quindi diciamo un livello medio di benessere è condizione di benessere per tutti, questo dovrebbe essere intuitivo, però nella visione della green economy non è solo questo, diventa proprio una condizione, non... cioè se tu mantieni un divario troppo ampio non è credibile che tu riesci a stare in quello spazio ecologico limitato e circoscritto, non ce la fai, diventa una condizione di sostenibilità. Questa è un po' la questione. E quindi queste le componenti fondamentali della green economy. Una ultima riflessione, diciamo, a quale io penso di aver contribuito, è questa della green economy come transizione in atto, come processo in atto, non solo come modello, ma come processo che già c'è. E in effetti non si spiegherebbe con le premesse che ho detto io se fosse solo una visione e non un processo in corso. Contraddirebbe le premesse. Qual è il problema quindi? È quello che io chiamo delle due velocità, e cioè di una velocità troppo rapida della crisi ecologica a fronte di una velocità troppo lenta della transizione alla green economy. E se la transizione alla green economy non riesce ad essere più consistente, più rapida, prevarrà la crisi ecologica. E qual è lo sbocco di queste due velocità? Io questo penso che non si possa sapere, penso che sia giusto però che uno si impegni perché la transizione green economy sia più veloce, quindi sia facilitata, sia rafforzata, sia estesa. Dopodiché se ce la fai o non ce la fai, questo non lo so. È possibile, perché diciamo le premesse di praticabilità e di capacità della transizione da green economy ci sono. Cioè non è che è impossibile. Anzi, se tu vedi tutti i punti di insostenibilità, quella climatica, quella della biodiversità, quella della circolarità, quella dei modelli di consumo, io penso che le soluzioni ci sono. Fra l'altro c'è anche un po' di innovazione da produrre, ma in ogni caso già utilizzando le conoscenze, le tecnologie che noi conosciamo e le capacità che già esistono, sarebbe possibile recuperare questo ritardo e riuscire a pareggiare, quindi invertire il trend della insostenibilità. Non credo che si possa dire che, che ci sia un processo scontato, né io penso che sia molto divertente, no, forse divertente sì, ma sia molto sano giocare sulle previsioni a medio e lungo termine. Sono tante e tali variabili che io penso che sia molto difficile, se non scrivere qualche libro di suggestivo, ma sono un poco utile. E in questo contesto il ruolo delle imprese. Poi, ovviamente, se tu dai un ruolo all'economia, le strutture che gestiscono un aspetto molto importante dell'attività economica, cioè l'aspetto della produzione, della trasformazione dei beni e dei servizi, va da sé che diventa un ruolo importante. Ce l'ha avuto e ce l'ha nella insostenibilità dell'economia tradizionale, dello sviluppo insostenibile, fuori di discussione. Così come ce l'ha avuto nell'insostenibilità, non può non averlo anche nella sostenibilità. Questo, vabbè, sono più coniugazioni logiche, ma anche guardando i processi come effettivamente si vanno definendo nella transizione green economy, si vede che le imprese hanno un ruolo molto importante. E cioè noi non parleremmo di transizione energetica verso il low carbon o emissioni nette zero se non ci fossero imprese che fanno rinnovabili, che fanno efficienza energetica, che fanno, applicano l'innovazione, l'applicano su larga scala. Questa applicazione economica regge, non avrebbe alcuna possibilità. E possiamo fare tanti altri esempi, no? La circolarità non è riducibile al riciclo, né al riuso, né alla riparazione, riguarda i processi produttivi, i consumi, però anche lì ci sono imprese che si muovono in quello che già stanno facendo. Provate a togliere quelle imprese e facciamo accademia, discutiamo del sesso degli angeli, no? O del sesso in Vaticano,
là ce ne sarebbe.
Quelli più semplici, così. Ma quella è una cosa concreta. E quindi, diciamo, il ruolo di imprese è questo ruolo. E anche qui, però, come nell'economia di mercato, non è l'impresa qualunque. Quindi alle imprese core green e go green, come le abbiamo chiamate, penso che dobbiamo insistere. Ovviamente chi rappresenta la medietà delle imprese più volte, penso a Confindustria, dice no, le imprese sono le imprese, sono tutte uguali, le imprese sono imprese. Quella è la forma, ma evidentemente nelle imprese che si inseriscono con un ruolo attivo nel processo di transizione da green economy sono richieste talune specifiche caratteristiche. Per quanto riguarda le imprese core green, come le abbiamo chiamate, sono le imprese che si impegnano nelle attività tipiche della green economy. Esistono attività tipiche della green economy. Quelle lì, beh, se ci credono ovviamente è meglio, però se lo fanno bene quello ti aiuta. Che se uno fa rinnovabili e le fa bene, le fa in maniera efficiente, non è come uno che lavora il carbone, è uguale, è diverso. Ci sono poi le imprese che pur non essendo core green abbiamo chiamato go green, cioè si inseriscono verso un processo di transizione alla green economy. Qui è più complessa la definizione, ma non è del tutto, diciamo, soggettiva, non è, diciamo, inconsistente, come dire, superficiale la definizione. Perché? Primo, perché qui il punto è, ed è un punto cruciale, interviene il ruolo dell'imprenditore o dell'amministratore delegato. Questa è sia un'osservazione empirica sia un dato necessario, e cioè se l'imprenditore o l'amministratore delegato non fa la scelta della direzione green, queste imprese possono restare brown. Puoi dire quello che ti pare, ma se non lo fanno non c'è. Quindi noi notiamo che molte, una parte importante di queste imprese questa scelta l'ha fatta. L'ha fatta perché è stata incoraggiata da alcune affermazioni del mercato o per visione dell'imprenditore. Forse tutte e due, alcune più per il mercato, altre più per visione, almeno in partenza. Comunque il risultato non cambia, appunto, in tutte e due. Cioè, è vero che la scelta green ha consentito, per i core green è ovvio, perché si sviluppa quell'attività lì. Quelli fanno business facendo attività utili all'ambiente, chiamiamole così, o utili anche all'ambiente, quindi meglio lo fanno, più sono utili e più svolgono un ruolo positivo. Quelle che non fanno, insomma, la maggior parte, non attività core green, però soprattutto nei mercati maturi hanno maggiore facilità di rapporto col mercato per la qualificazione ecologica dei prodotti e dei loro processi produttivi. Se uno vende una cosa e dice prendete questa cosa, costa poco ma è inquinata e inquina l'ambiente. Perfino le auto SUV che inquinano abbastanza, tranne la mia.
Grazie, no, come no. Qualcuno me la dice questo.
Che ho il liquido, che ci metto il liquido, però.
Lo so. Però sappiamo niente.
C'è
gli altri che lo dicono, che erano anche che c'ha il SUV.
Eccola lì. Io sulla bocca tutto. Dall'amo, fino. E dicevo, anche i SUV vengono promossi come nell'ambiente, diciamo, questa è diventata la sensibilità ambientale, serve a poco, però qualcosa serve per promuovere il mercato di prodotti che abbiano maggiore qualità ecologica o minore impatto ambientale reale o promosso come tale, e questo per i go green ha un peso molto importante. C'è anche il rapporto con i territori che è diventato più, diciamo, più importante. La produzione brown è più conflittuale sui territori, ha relazioni più difficili. La produzione green invece, non tutta, perché sappiamo che anche a volte le impianti eolici, pur essendo green, sono ostacolati. Ma in linea di massima possiamo dire che migliora anche il rapporto col territorio, certamente il rapporto col mercato. E poi in ogni caso diciamo, c'è una fetta di imprenditori, molti dei quali abbiamo conosciuti anche noi, che hanno avuto una crescita culturale diciamo, di consapevolezza, per cui mettono nelle loro motivazioni aziendali anche finalità ecologiche. Anche questo è riscontrabile, non è che è solo una teoria, sì. Conoscendoli fisicamente, parlandoci, ti rendi conto che esiste anche questa componente, ed è pure questa un fattore sul quale puntare. Ovviamente funziona meglio questa componente green delle imprese se l'impresa ha dei buoni risultati economici. perché se l'impresa va male, quello è assillato a far andare bene l'azienda. Quindi in qualche punto è vero che diciamo la consapevolezza green dell'imprenditore raramente la trovate in prima posizione, perché sempre prima l'azienda deve andare bene, cioè deve vendere, avere mercato, fare profitti e poi mi occupo anche. Oggi me ne preoccupo magari anche un po' più di ieri, anzi sicuramente un po' più di ieri, ma me ne occupo di più. Io faccio parte, solo perché avevo cominciato molto giovane, di quelli che avevano frequentato le aziende, le imprese, e guarda bella come si la
ride. No, perché la provo,
le imprese, quando diciamo il mondo industriale era veramente su una lunghezza d'onda diversa. Oggi forse chi si confronta con questi solo adesso non si rende conto, non ha la percezione del grande cambiamento che è intervenuto. Ma oggi parlare di protagonismo green delle imprese non è un auspicio, è un anche questo è un processo che è in atto, che ha interlocutori fisici. Trascurare questo fattore oggi sarebbe micidiale per il punto di vista dell'efficacia della transizione alla green economy. Anzi, è un fattore che ha, se consideri importante, anzi per me cruciale l'economia, è un fattore decisivo del cambiamento. E quindi questa interlocuzione diventa, diciamo, una interlocuzione importanza non confrontabile con la stessa interlocuzione anche solo 20 anni fa, non un secolo fa, 20 anni fa. C'è poi il problema che viene un po' sollecitato da alcuni sindacati, forse dei sindacati del mondo dei lavoratori, diciamo degli operai, impiegati, dei dipendenti di queste imprese. È vero che in questo ragionamento della green economy è successo così, non solo da noi. L'interlocuzione dalle B Corporation al World Economic Forum all'OCSE, quando parlano delle imprese parlano più degli imprenditori, degli amministratori delegati. E anche noi abbiamo avuto più rapporti con le imprese da questo punto di vista. Perché ciò è accaduto? Questo è un oggetto anche di riflessione interessante, penso. Poi io penso che anche le rappresentanze sindacali hanno avuto difficoltà di adeguamento culturale e hanno spesso teso a difendere l'esistente. Quindi nelle battaglie, non so, per chiudere centrali a carbone, insomma, nella scelta degli investimenti. E d'altra parte, e questa è stata una debolezza storica anche credo dell'ambientalismo, adesso senza parlare dell'inganno ecologico, sapete che le prime riflessioni di sinistra, anzi più a sinistra, sull'ecologia era l'ecologia come imbroglia gli operai, più o meno, per dire com'era l'atteggiamento. Però anche da parte degli ecologisti non è che si andasse molto per il sottile con questi che difendevano tutti gli inquinatori pur di salvare il posto di lavoro. Diciamo anche da questo lato delle imprese, io penso che ci sia un cambiamento in atto. Non voglio dirlo perché insomma il mio cuore di sinistra ne risente troppo male.
Però va detto.
Però va detto che sembrano più gli imprenditori più disponibili. al cambiamento in direzione green del mondo del lavoro.
I sindacati stanno sviluppando questa cosa nuova della giusta transizione.
Sì. Cioè, adesso però,
un buon momento.
Però obiettivamente penso che riflettendo oggi sia più possibile, le questioni stanno maturando e questa, questa maturazione va favorita perché anche il mondo del lavoro, i lavoratori, gli operai, gli impiegati, i tecnici potrebbero contribuire a questa transizione in maniera significativa con il loro ruolo sociale, con le loro rappresentanze, sicuramente più e meglio che nel passato. Però la proposta, sia la narrazione che la proposta programmatica, chiamiamola così, di questa transizione deve tenere meglio conto di questa dimensione sociale occupazionale. Lo deve fare non solo per così, perché è giusto farlo, perché non è giusto scaricare su nessuno i costi di un cambiamento, ma perché questo lo renderebbe più efficace, gli darebbe una forza sociale d'urto molto più importante. Tenendo conto che quella transizione, ed era poi la ragione per cui almeno io ho personalmente puntato sulle imprese, che nella transizione alla green economy il fattore di maggiore ritardo rimane la rappresentanza politica. E quindi in quel contesto il cambiamento economico, se riesce ad avere una soggettività di appoggio consistente, ha qualche possibilità, altrimenti se punta direttamente solo all'interlocuzione politica risulta perdente. Perché l'interlocuzione politica è costantemente in ritardo rispetto alla transizione alla green economy? È una bella questione, una bella domanda. Le ragioni sono diverse. Vabbè, diciamo, una parte della rappresentanza politica tende a rappresentare il vecchio e il trend alla conservazione. C'è sempre stato. Cioè, anche quando si sviluppa l'economia classica inglese, la rappresentanza dell'economia si deve scontrare con l'aristocrazia feudale e con le rappresentanze politiche della conservazione in ogni passaggio c'è, e nella transizione se la giocano, cioè la rappresentanza politica degli interessi economici, dei modelli sociali è sempre piuttosto consistente finché non vince la transizione. Secondo, questa transizione è di portata veramente epocale, quindi è parecchio sconvolgente per le categorie politiche, come chiamarle, che ci sono sempre state, perché adesso devi effettivamente cambiare. Uno di questi termini di riferimento che sono cambiati è quello dei tempi. La politica, essendo regolata più o meno su tempi abbastanza brevi, segnatamente quelli delle legislature, ma non hanno, queste legislature non hanno avuto in genere a che fare con dei cambiamenti profondi di lungo periodo, perché i cambiamenti dentro un certo contesto sono regolabili in tempi abbastanza brevi. Non c'era dissonanza fra i tempi della politica e i tempi del governo dei processi economici. Questa dissonanza è evidente oggi in maniera molto forte, perché bisogna intervenire su cambiamenti, cioè giusto il PCUS nei momenti in cui aveva le manie di grandezza, che faceva i piani decennali,
quinquennali,
ma era l'orizzonte, era decennale. Noi adesso stiamo parlando di piani energetico-ambientali al 2030 con orizzonte al 2050, con tali cambiamenti che la strumentazione politica della rappresentanza è parecchio disarmata nel confronto. Terzo, la politica ha uno schema conservazione, riforme, destra, sinistra, destra, conservazione, sinistra, riforme, progresso, eccetera, che rispetto al cambiamento climatico, la destra si va assestando su una posizione trampiana, di questo ho già detto, anche se in maniera non omogenea, ma la modalità di cambiamento della sinistra non è più quella della sinistra della modernità del secolo scorso, cioè la sinistra della redistribuzione del benessere all'interno di un modello di crescita economica, chiamiamola indistinta, di crescita economica come strumento sufficiente a rispondere alle problematiche sociali, con qualche maggiore attenzione all'ambiente, però la strumentazione politica delle forze del cambiamento rispetto alla transizione ecologica è molto rudimentale, è molto debole, stenta infatti, anzi non ci riesce, ad assumere la transizione alla green economy come questione centrale, diventa al massimo uno dei punti, ma per inadeguatezza della strumentazione politica. Per questa ragione, a mio parere, è ancora più importante sostenere la transizione con un ruolo, soprattutto per la parte economia, delle imprese e anche del mondo del lavoro. Se ciò riuscisse, si potrebbe avere, riuscisse in maniera più consistente, un maggior impatto sulla politica e quindi anche sulle politiche, che tornando al discorso che facevo sull'affinità keynesiana della green economy e quindi delle politiche pubbliche nella green economy, sarebbero queste, diciamo, una condizione necessaria, ma migliori politiche pubbliche per accelerare questa transizione. Vabbè, quasi le tre, avete 10 minuti. 10 minuti per fare domande brevi, meglio se poche.
Senza licenze.
Voglio capire meglio una cosa, sicuramente. Cioè, a un certo punto, giustamente, metti la dimensione sociale, il benessere, la redistribuzione come pilastro. Ma non ti sembra che, sia proprio quello il nodo, anche nell'ultimo ragionamento e discorso che fai sulle imprese? Il lavoratore, anche quando fai questo gioco e dici lavoratore, da sinistra mi sento male a pensarlo, ma è contro quel cambiamento che invece potrebbe essere supportato dall'imprenditore, ma è al contrario, l'imprenditore non redistribuisce forse a dovere e a sufficienza al lavoratore quello che poi serve a far avvenire una transizione equa. E a quel punto lì la domanda è su come intervenire con politiche pubbliche per favorire la transizione redistribuendo. E mi sto riferendo ovviamente a quello che sta succedendo adesso, che è un tentativo
maldestro,
perché probabilmente non ho letto il dettaglio, non è fatto male, però già la sinistra ce l'ha provato l'inclusione, insomma, per sopperire a quello e può essere funzionata all'altro. Se è un ragionamento
sì, diciamo, il difetto delle sintesi è che fanno delle sintesi un po' brutali, no? Perché non è che poi i lavoratori proprio tutti, che proprio totalmente, insomma, è un po' più complicata la storia. Diciamo, ti faccio l'esempio dei lavoratori dell'ILVA. Ovviamente quelli hanno il posto di lavoro, lo stipendio per tenere la famiglia, hanno accettato, e non so se potessero fare molto diversamente, un certo processo inquinante che ha colpito la cittadinanza e anche loro ne hanno risentito, ovviamente. L'inquinamento non è che va solo fuori la fabbrica, te lo becchi pure dentro. se tu gli proponi come alternativa chiudiamo la fabbrica, ce l'hai contro, e dice oh, a me chi mi mantiene la mia famiglia. Se proponi un processo di transizione regolato a produrre acciaio in modo pulito,
l'impresa che non ci sta, no, in quel caso là, insomma, ci ha messo,
no, insomma, ci ha messo, dipende dall'impresa, poi di chi la gestiva, ma comunque è fattibile. Una transizione non c'è pulito, è fattibile, cominci a farla, e gli operai, la rappresentanza sindacale, pur non avendo la loro spinta all'inizio in maniera forte, questa, anzi non avendo la spinta quasi per niente, se vedono una prospettiva concreta, fattibile, che riesce a salvare i due aspetti, a coniugarli, la sostiene. Quindi bisogna, penso, mettersi in questo tipo di ottica, e non è impossibile. Tenete conto che gli operai, gli impiegati, i tecnici, anche loro vivono sul territorio, l'impatto dell'inquinamento non è che non ce l'hanno e come, quindi possono essere coinvolti e cointeressati, ma forse ancora di più che non. Devi però stare attento a chi paga i costi, a non pensare che chiudo l'Ilva e me ne frego di pantalone, perché te vattene a casa, arrangiati. Questa non è una prospettiva, diciamo, gestibile socialmente, neanche equa, ma non è gestibile, cioè non la fai. Se tu non apri una prospettiva che li coinvolga, gli garantisca il lavoro, ti tieni l'Ilva inquinante, non è che la chiudi, la tieni inquinante per altri anni. Questo è il dato storico, no? Evidente. E quindi questa prospettiva di maggiore coinvolgimento degli operai, dei lavoratori in una transizione alla green economy non è che sia proprio solo un auspicio, te la devi porre come obiettivo, devi perseguirla, ma è perseguibile, cioè si può fondare, non è che non hanno vantaggi. Qualche volta bisogna riallocare anche l'occupazione, questa è la parte più difficile, cioè se l'Ilva si può convertire alla centrale di Brindisi a carbone, la devi chiudere, allora lì però ti devi occupare della ricollocazione con gli ammortizzatori sociali, cioè non è che del paga pantalone, la chiudi per interesse comune, di quelli però ti devi occupare trovando altro lavoro, creando altre possibilità di occupazione. Se la transizione si occupa anche di questo, si rafforza e prende velocità. Se invece crea dei nemici sociali, come il diesel francese, tu lì devi avere delle misure di compensazione, non puoi scaricare il costo di una misura ecologica in maniera iniqua su una parte più debole e più povera della popolazione. Questo è un tema che devi assumere, ma non è che non si può fare, eh? Non è che devi tenere le auto inquinanti perché ti devi occupare anche della compensazione, ti devi occupare della compensazione.
L'impresa di 200%
Beh, insomma, lì è sempre, diciamo, è una combinazione di fattori, il come bisogna studiare e applicare la modalità migliore. Non è applicabile un puro taglio, cioè gli annulli il profitto, quello non fa più l'investimento, e quindi diventa controproducente. Non può pensare di guadagnare come primo più di prima inquinando, questo è altrettanto evidente. Cioè, ci vuole una regolazione attenta e indirizzata, diciamo, della ripartizione dei benefici, quindi dei profitti, dei stipendi e dei salari.
Ecco, a parte che ricordo, questo dibattito è vecchissimo, nel senso non è una cosa che adesso, cioè almeno adesso ci colpiscono i giri gialli, secondo me è una cosa recente, vicina, diciamo. Io mi ricordo bene come parliamo di 50 anni fa, quando dicevo attenzione a fare politiche ambientali, non ricordo che c'è.
Ma va bene, c'è facile lo scenario.
No, beh, ricordo, di aver letto, scusami. lui che avvertiva, avrebbe ricordato che era ambientalista di sinistra americano, diciamo, una matrice di sinistra, però diceva no, se si mettono in campo delle politiche ambientali in cui l'ambientalismo muore semplicemente, quindi era chiaro. No, io volevo dirti una cosa, forse mi sono perso un pezzo io, ma non so se hai nominato il termine sviluppo sostenibile tutto intero.
All'inizio.
All'inizio. Sì, all'inizio. Però il passaggio da sviluppo sostenibile a green economy, diciamo per condividere, perché diciamo noi che c'eravamo fin dall'inizio dall'avventura della fondazione, diciamo, è stato neanche scontato. Diciamo,
che la green economy è l'economia dello sviluppo sostenibile.
Ormai per noi è una parola d'ordine.
Uno potrebbe dire sì, perché come Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile poi a un certo punto avete concentrato l'attenzione sul tema di un'economia.
L'ha spiegato? Ha spiegato perché lui ritiene che non del tutto a torto che la maggior dinamica venga dal sistema delle imprese.
Una polemica ai nostri confronti, tra virgolette, no? Di chi è più legato al tema sviluppo sostenibile, che diciamo, visto questo passaggio, non necessariamente, non con accezione diciamo del tutto positiva, come la stiamo interpretando noi. Questo è.
Non sappiamo
se c'è una. Per ultimo una domandina te la farei, per ultima però.
Vabbè,
fatta
risposta.
Oh, manca due minuti, Facini mi ha detto fino alle tre.
Posso?
Il mio capo.
Una questione interessante.
Ho detto, le ho risposto. Ha parlato dello sviluppo sostenibile all'inizio.
Chiarire.
Vabbè, se non stai attento io devo ripetere.
A quelli che pensano che l'ASVI si occupa di una roba che è molto più grande di quella di cui ci occupiamo noi, che tra l'altro può essere anche. Noi abbiamo una risposta, una fondazione, tu hai una risposta diciamo, che hai dato anche nel tuo libro, no? Però diciamo, non è mai affrontato direttamente. A meno che non mi sono
distratto nelle lezioni
di sì. Però il discorso della primazia, della gerarchia, diciamo, come dire, delle dimensioni all'interno dello sviluppo sostenibile è una cosa importante per la fondazione, per questo ragionamento qui, dico, tu qual è la data di scontato, no, vabbè, diciamo che la sappiamo tutti.
No, però scusa, io su questo devo fare una domanda venire all'ultima di Tony, che è collegata a quella di Andrea, no? Cioè, da un punto di vista della comunicazione, ormai il termine green economy, secondo me, è fondamentale, funziona, noi l'abbiamo utilizzato la prima volta negli stati generali dei 6 anni fa. Però da un punto di vista, dopo la tua spiegazione di tutto, secondo me è molto riduttivo dare un colore, no? L'economia verde è riduttivo perché si tende a pensare che l'economia verde sia l'economia di chi fa una nicchia dell'economia, mentre tu hai detto adesso la green economy è l'economia dello sviluppo sostenibile. Quindi si potrebbe anche chiamare economia dello sviluppo sostenibile invece che green economy.
O economia sostenibile.
O economia sostenibile. Cioè, quello che c'è dietro la domanda di Andrea è che qualcuno, sbagliando ma superficiale, potrebbe pensare che dietro che è il termine green che secondo me è riduttivo. Ma questo nel senso che è l'economia dello sviluppo sostenibile. E questo l'abbiamo già affrontato con Tony, no? Questa è.
Se, la mia opinione è che dobbiamo insistere su green economy, come si dice computer e non calcolatore o smartphone e non cellulare, perché è un termine e fra l'altro ti obbliga, non è solo economia verde nel senso tradizionale del termine, ma green economy, a pensare alla dimensione green, che è quella qualificante e quella caratterizzante. L'economia dello sviluppo sostenibile è più abile, ti giri intorno ai problemi. Dire che deve essere green è più duro, è vero che dalla comunicazione, soprattutto il mondo delle imprese, è quella anche un po' più difficile, però è proprio quella meno conformista, diciamo, che non guasta nel pensiero per qualche modo critico, quello di presentare qualcosa che ti fa un po', ti metta la pulce nell'orecchio, no? Perché è green? Perché la qualità ecologica è il fattore dirimente oggi. Ed è dirimente dell'economia, però insomma la sostanza è quella che avete, per me anche è quella che avete detto voi.
Per me che lo sviluppo sostenibile ha preso un'altra connotazione, nasceva come ecologia al centro, sì, come è scritto tu nel libro, dunque, poi è diventato, siamo tutti buoni, tutti amici, uomini, juventini, razziali, basta che stanno tutti felici, e lì ha perso la dimensione green, quello è il problema. Comunicazione.
Anche di contenuto, dai. Comunicazione di un contenuto.
Se posso dire, secondo me la riduttività della green economy non sta nel green ma nell'economy. Invece il fatto di nobilitare quello che fanno loro con lo sviluppo sostenibile, cioè il termine che connota è sviluppo più che sostenibile. Nell'altra parte invece c'è green economy, economy che fa pensare a una cosa meno nobile, meno ambientalista, meno alta, meno. Quindi il green secondo me. Devo crescere.
Sì, sì, Vittorio. Mi ha proprio scritto una lunga, ma Vittorio, come si chiama, Castellà, quello dell'Legambiente, Cogliati, una lunga mail contestando l'economy, come dici tu. Più sociale, più culturale. Io gli ho risposto. Gli ho risposto che è proprio l'economia che condiziona lo sviluppo. È inutile girarci intorno. Se non aggrediamo il nodo duro dell'economia, non riusciamo a invertire l'insostenibilità. È certo che ci sono anche molti altri aspetti, ma se non sfondi lì.
E poi, siccome anche io mi ricordo tante cose, perché sono giovanissima, sviluppo sostenibile che adesso è acclamato, acclarato, è sempre stato considerato un simbolo, cioè lo sviluppo non può essere sostenibile. Per cui a un certo punto se
beh, non può essere sostenibile. Alcuni
per cui si diceva superiamo questa addizione sviluppo sostenibile, chiamiamolo in un altro modo. E non eravamo arrivati manco allo sviluppo, non solo a quello sostenibile. Quindi il fatto di dover superare sempre la nominalistica senza essere arrivati da nessuna parte, diciamo, è un difetto, secondo me.
E comunque è un'evoluzione che continuerà ancora. Forse un giorno non si parlerà nemmeno più di green economy, ma l'economia sarà tutta di default verde.
Però una cosa, tu prima tu hai detto la parte di inclusione sociale dove è partito tutto, no? Una cosa carina che è successa, un aneddoto, è che quando abbiamo incontrato Crippa, sottosegretario all'economia, con questo parlato della sharing mobility, sì, e quindi portatore di un concetto di green secondo lui, eccetera, no? E mi ha detto, senti, dopo un po' ho detto, ma come è andata questa storia di incentivi ma alle auto che ha creato tutto il casino, già in Francia, non visita? E lui in maniera candida ci ha detto, abbiamo fatto un errore, se solo avessimo visto quante erano le emissioni della Panda, cioè la macchina più venduta, non avremmo fatto questo sbaglio e non saremmo stati criticati. Allora mi ha detto, scusa, tu sei il sottosegretario dello sviluppo economico, devi fare un sistema di tasse sulle auto
e non va a guardare
le emissioni. Lui me l'ha detto proprio candidamente, non ci abbiamo pensato. Allora, al di là del giudizio personale su Crippa, perché è un bravissimo ragazzo, non è questo, è uno che si studia, diciamo, anche
è molto.
Studia poco però.
Però il concetto è che se tu non ci metti dentro,
non ci
e
pensi.
Questo è il tema del momento proprio, le questioni dell'inclusione sociale alla green economy, fai l'errore di Crippa. Noi quando con Ciuffini abbiamo visto la legge, siamo andati dal giornaio e con 4 euro, la prima cosa che abbiamo fatto è comprare 4 ruote e vedere le emissioni delle 10 macchine più vendute. Abbiamo detto, da qui in poi mettiamo un tasso, cioè non è che ce devi pensare. Per cui dico, includere le riflessioni sociali, occupazionali, nelle politiche green, in questo momento è la bici, cioè se non fai quello rischi di passare poi dall'altra parte e di fare il gioco di Trump. Scusate, questa è solo un aneddoto perché...
Tony, una bella chiusura, vai.
Allora, un argomento di grande interesse per noi tutti e per il nostro paese. Tu oggi per la prima volta hai fatto un'affermazione che a me gira nella testa da molto tempo, cioè dire che ci sono alcuni che pensano che la sostenibilità si possa ottenere a spese della miseria della maggior parte della popolazione mondiale. Ora tu l'hai indicata come una delle alternative. E ti faccio una domanda che è un assist praticamente, cioè I signori dei sovranisti, chiamiamoli così, come possono pensare di fronteggiare alcuni fenomeni come il cambiamento climatico, in cui l'anidride carbonica è egualitaria, perché prodotta qua produce danni dappertutto, perfino puoi chiudere le frontiere e la CO2 passa lo stesso. No, voglio dire, questi signori, chiudendosi, cercando come Trump di sottrarsi agli impegni che il mondo intero ha preso, su cui magari ci saranno passi indietro anche da parte dell'Italia e di altri, come sul Global Compact e altre piacevolezze di questo tipo, come pensano di cavarsi rispetto a questi fenomeni che sono mondiali?
Solo modo, negando il cambiamento climatico.
Alcuni lo fanno, ma neanche tutti lo fanno.
No, negano le cause antropiche, che si possa regolare, che sia sappiamo tutti come fa.
Quindi è automatico che loro si debbano attaccare al negazionismo. Io penso. Però qui in Italia non l'abbiamo ancora, anche se...
Vabbè, c'è un negazionismo attivo e c'è una sottovalutazione di fatto. Basta che tu marginalizzi la questione, dici ci sono tante cose prima di quello, e intanto difendiamo qui, difendiamo là. Sì, va bene, però i posti di lavoro nell'industria del carbone o nell'auto diesel sono principali, sono prevalenti.
Quindi l'economia gli taglierà le gambe ai sovranisti?
L'economia, bisogna vedere. Tanto Trump, come vedi, gli sta andando molto bene l'economia del PIL interno americano. Su scala globale sì, penso, però io non escludo che delle isole possano progredire a scapito di tutto il resto, e in quelle isole ci sono poi dei pezzi che si isolano ancora e mantengono una elevata concentrazione della ricchezza e così, diciamo, perpetuano un certo sistema politico. Il nazionalismo non è una novità, è una ricetta politica piuttosto consolidata storicamente.
Adesso è basata sulla assenza di interessi comuni, beni comuni. Sì. Perché devono scontare l'idea che la loro ricchezza è fatta di fatti
non
particolari.
Il nazionalismo per definizione non è estendibile alla maggioranza del pianeta. Perché per quello. Però che possa tutelare alcune nazioni, dentro queste nazioni, alcuni settori sociali, è tutto praticato, scaricando sugli altri i costi maggiori. Sì, è un modello piuttosto consolidato, si dice tirare i remi in barca. No?
Ma non eviterebbero i danni a casa propria, nel caso, in alcuni casi almeno, biodiversità.
No, i danni in senso lato, sì, cambiamenti, però se io ho l'acqua minerale a casa, esatto, con l'aria condizionata, mi metto in una certa posizione, sì, posso avere qualche danno, ma in una certa visione è sostenibile per quel pezzo lì di...
Un arroccamento vero e proprio.
Soprattutto se poi puoi fare un confronto fra i danni che hai ricevuto tu, tutto arroccato nel tuo castello, e magari i danni
della povera gente,
della
che
gente
non ha
fuori,
gli strumenti da difendere,
non può essere autarchico, quindi deve per forza aprire dei confini con accordi bilaterali, con guerre, non puoi farlo.
No, insomma, se io ho la forza tecnologica e militare, riesco a avvantaggiarmi.
Cioè, però le risorse non le hai tutte, l'America ne ha tante, non tutte.
Ma tutte no.
Ma anche con la scarsità delle risorse, come la fronteggia, che è una roba globale? L'America si chiude e poi le terre rare chi gliele dà?
Beh, insomma, se io ho una capacità economica di concorrenza, le compro le terre rare, e ho una forza economica per spuntare il prezzo, economica e militare. Il mio approvvigionamento me lo assicuro, poi non ci sarà per te, ma il mio.
La forza economica, quindi.
Economica e militare e tecnologica.
Che un discorso applicato a Salvini fa sorridere.
Ma comunque ciascuno può pensare che il suo pezzo riesce a difendersi, che ci riesca da vedere, però che sia possibile. Per tutti no, ma per alcuni è possibile.
Beh, per gli anni di legislatura però, perché
l'orizzonte temporale del consenso politico è molto più breve
lo dicevo prima,
a questo proposito la democrazia.
Oh, ma voi avete un po' presente la storia d'Europa, vero? Non è che siamo lì a roselline e fiori, abbiamo avuto nazioni tremende che sono durate decenni, qualche decennio, quindi non è che, ed erano in condizioni economiche più deboli, più precarie di quelle potenzialmente realizzabili oggi. Sì, non c'era la Cina, non c'era l'India, l'equilibrio globale era più complesso, però starei, insomma, farei piano a dire che il nazionalismo non ha nessuna prospettiva. In alcune parti potrebbe tenere per un certo periodo. Il problema è che scarica molto di più sul grosso, sui tre quarti, e questo scarico poi alla fine può innescare conflitti, quello che succede.
Anche un assedio di tipo
possono
sociale.
Possono essere disastri, sì.
Cioè, avrebbe tutti contro.
Migrazioni incontrollate.
Migrazioni anche, se blindi i confini non li fa entrare, fai duro.
Prima o poi,
ma c'è anche il fronte interno, perché
l'impero romano.
C'è anche il fronte interno, perché questi
ma
qui
l'impero romano era un'altra cosa.
Non sono egualitari al loro interno questi soggetti. Quindi
nei grandi paesi c'è ulteriore divaricazione interna. Questo penso che sia un fattore più instabile. Però pensare che il trumpismo, il nazionalismo contemporaneo non abbia nessuna chance, io sarei più cauto.
Però vedo, è veramente anacronistico, scusate, che cioè i nazionalismi, i confini, visto che abbiamo infiniti universi, abbiamo altri pianeti, respiriamo tutti la stessa aria, dovremmo proprio cambiare il pensiero di tutti noi. Non esistono confini, non ci sono nazioni, ma c'è un pianeta, è un sistema solare. Cioè, se non ci uniamo tutti, secondo me da qui si parte. Ma noi tutti ci arrocchiamo sul nostro confinetto, il nostro giardinetto, e pensiamo di farla franca quando non abbiamo capito che solo insieme si può fare qualcosa e non separandoci. Caro Edo.
Io penso di sì. Stavo dicendo, non di come la pensi. Non di come la pensi.
Ma se non porta franca, giusto?
Va bene,
Daniela, vieni. Questo Adani ha detto: è martedì grasso, domani non si mangia più, inizia la quaresima. E allora,
ottimo. Che bello!
Grazie,
alla faccia del sorriso.
Allora dobbiamo lavorare contro i confini, contro i nazionalismi.